gli avevo detto che avremmo dovuto riparlare del nipote che traduce il testo e lo introduce. Questa operazione è fatta diversi anni dopo, diciamo con la traduzione del Siracide siamo appunto attorno al 130, 50, 60, 70 anni dopo che Siracide è stato scritto. L'autore, questo nipote, ha nella sua introduzione dei toni polemici che non sono stati sempre ben chiariti. Chiaramente però fa riferimento all'importanza del testo così com'è in ebraico, infatti lui dice ci ho pensato molto prima di tradurlo e poi comunque tradurlo è una rimessa per il testo, l'importanza di leggere il testo, quindi nella lingua originale. Con chi se la prendeva? Allora, contemporanea come stesura a questa prefazione al Siracide è questa lettera di Aristea che per certi aspetti, magari qua i frati e le suore sanno tutto, ma è comunque un filo più famosa. Questa lettera di Aristea è un falso, nel senso che è un testo appunto scritto ad Alessandria attorno al 130, in cui questo c'è un sapiente egiziano che dice di vivere ai tempi della stesura della 70, quindi il secolo prima, e di aver assistito a quando è successo che la sapete tutti questa storia, perché se la sapete, ah, meno male. Ecco, perché io me la sono andata a ricercare, perché secondo me non si capiva un tubo. Questo testo è carino da matti. Allora, c'è questo tizio che scrive a suo fratello Aristea, tutti sapientissimi egiziani, e dice, se tu sapessi che cosa è successo alla corte del faraone Tolomeo, è successo che è arrivato il bibliotecario della biblioteca d'Alessandria e ha detto, io nella mia biblioteca voglio anche una Bibbia, bisogna farla tradurre in greco. È certo che sì. Allora, il faraone chiama il sommo sacerdote Eleazaro, il quale sommo sacerdote Eleazaro darà poi in seguito incarico a 72 sapienti che poi per comodità dopo vengono ridotti a 70 adesso perché non è importante, che daranno vita poi alla traduzione della 70. E questo testo naturalmente è interessante perché fa vedere, almeno racconta il clima positivo in cui ha avuto origine la traduzione dei 70, ma al tempo stesso ha sviato moltissimo il pensiero degli storici, contro cui si scaglia il buon Boccaccini, che pare che abbia avuto delle luci eccezionali per capire tutto, effettivamente è piuttosto convincente. Cioè lui dice che contrariamente a quello che la critica storica ha detto fino al giorno prima che lui uscisse il suo libro, e che cioè questo era stato un libro apologetico scritto da degli ebrei per convincere i greci, i pagani, le genti, i gentili di quanto fosse bello l'ebraismo, questo non è assolutamente vero. Ma era uno scritto, perché non è una lettera, è un resoconto. Dice, aspetta che ti racconto cosa è successo, e poi parte. Perché questa storia è lunga, perché Eleazaro arriva, fanno un gran banchetto, poi se la raccontano, e poi dopo... bellissimo. E questo, secondo Boccaccini, che noi presumiamo abbia ragione, è un testo scritto ad intra, fra di loro, per sostenere la validità della traduzione del 70 rispetto a probabilmente altre traduzioni che correvano. Quindi, voi capite che tutto quello che sto autore misterioso ha scritto, ci interessa moltissimo per sapere come veniva vissuto, sentito e pensato la fede ebraica in Egitto, nella comunità ebraica, nella grossa comunità ebraica di Alessandria. E che cosa dice a noi, che cosa interessa? Effettivamente ne viene fuori, quindi alla fin fine, in questo periodo, a cavallo fra il 200 e il 100, di grossi pensieri c'era il Siracide che vi abbiamo tentato di presentare prima, l'Apocalittica e poi questo universo in Alessandria. E forse adesso capirete perché si agita tanto il buon nipote di Siracide che scrive questa introduzione, perché è convinto che in Egitto, ad Alessandria, la fede di Israele sia ad alto rischio, perché percepisce una corrente che non è solo una corrente filo-tolemaica, cioè molto lealista al faraone, non è un problema politico, è proprio un problema, secondo il buon nipote di Gesù ben Sira, che mina la fede di Israele. Allora, che cosa dice la lettera di Aristea? Indubbiamente traspare da questo testo una visione di un giudaismo molto, molto più aperto. Vedremo anche con più che delle aperture, secondo me sono dei voli in avanti. Lui presenta, sempre in questi dialoghi fra Eleazaro, che è il faraone che gli fa le domande, Dio come un buon re. Dice, vedi re, cos'è che ti fa di te un buon re? Che sei giusto, ma soprattutto che sei misericordioso. Questo fa di te un buon re, come Dio. Dio è Dio perché è fondamentalmente misericordioso. Se vi ricordate l'ultima cosa che ha detto Camillo con la giustizia, l'ultima citazione che ha fatto il Siracide, la sentite già la tensione, cioè sull'ira divina che deve colpire quando è giusto, dice il capitolo 16, mi pare che tu abbia appena citato. Dio che è creatore, che è amante della verità e della giustizia, però si riconosce come unico per la sua capacità di perdonare. E l'uomo? L'uomo che esce dalla lettera di Aristea com'è? È un uomo certamente imperfetto, è un uomo peccatore, un uomo che di fatto non ci si meraviglia che aspetti la morte perché così risolve i suoi problemi, ma questa, che può sembrare una visione piuttosto pessimista, nell'autore sembra quasi una sintesi benevola, cioè l'autore della lettera dice è così, l'uomo è così, ma non solo è così perché l'ha voluto Dio, quindi vuol dire che va bene così. Ecco perché Dio è così misericordioso. Ci ha fatto lui tutti così imperfetti. L'uomo è così. Sicché lo pseudo Aristea, lo chiamano così poverone, perché appunto non è vero che era lui, mi dispiace. Può affermare indifferentemente che tutti gli uomini sono inclini ai piaceri per natura, ma che lo sono per divina costituzione. Non c'è niente da fare, l'uomo è così. E allora, come le può essere, e l'ho già detto, la sintesi, solamente la misericordia di Dio. La misericordia è l'unica faccia con la quale Dio si presenta all'uomo, anche all'uomo peccatore. Dio non colpisce i peccatori in proporzione ai loro peccati o secondo la sua potenza, ma usa misericordia. E allora? Cosa può fare l'uomo così imperfetto? Che non è che sia contentissimo l'uomo di essere così imperfetto. Ci avviciniamo in realtà a delle cose che abbiamo già sentito in Siracide. Deve chiedere la temperanza, deve chiedere
un'altra cosa che lo renderà meno imperfetto: l'amore per i nemici. Papam. Tutti credono che si debba essere generosi verso chi ci è amico. Io invece ritengo che si debba usare una munifica liberalità anche verso coloro che ci sono avversi. Si da ricondurli in questo modo a quello che è il loro volere e il loro vantaggio. Ci troviamo di fronte a una vera e propria teologia della grazia. Tutto va chiesto, tutto viene dato all'uomo per pura misericordia di Dio. L'accentuazione data all'onnipotenza e alla misericordia di Dio spinge l'autore all'elaborazione di una vera e propria teologia della grazia. Dice Eleazaro al faraone: vedi, tu hai avuto il regno perché è un dono di Dio. Puoi essere felice perché è dono di Dio, ma anche se sei buono è dono di Dio, perché la capacità di fare il bene viene da Dio, ne consegue però, e qua, con Siracide, che il bene non è insegnabile. Addio. Il bene non è insegnabile, l'unica cosa che può fare l'uomo è riconoscere il sovrano potere di Dio. E qui ci ricongiungiamo sul timore di Dio. Allora, se il bene non è insegnabile, se tutto è dono di Dio, la legge a cosa serve? Allora, la legge serve per intanto separare Israele dai popoli idolatri, e questo non è poco, dice il buon sacerdote che spiega le cose al faraone. E poi serve anche per conservare la memoria del bene che Dio ha fatto. Ma se quello che unica in realtà cosa che può far l'uomo è quella di riconoscere che Dio è creatore, che Dio gli dà ogni cosa, cioè quella che abbiamo chiamato timore di Dio, ma questa cosa qui non la possono mica fare solo gli ebrei, dice l'autore, questa la possono fare anche i pagani. C'è una possibilità, perdono, di essere uomini di Dio, li chiama l'autore, che è il contrario, mi piace moltissimo, da uomini di cibo, e questa non è raggiungibile solo dagli ebrei, o la raggiungono pochi, il faraone, suo cugino, sono in pochi, ma qualche sapiente, sapientissimo può essere un uomo di Dio, se saprà, anche attraverso il pensiero, quella che noi chiameremmo filosofia, come la dottrina greca, cogliere la grandezza di Dio e giungere alla santa convinzione che Dio che ci dà tutto. E questo fa sì che possa anche il pagano avere una pietà, un sentimento religioso, una santa convinzione che diventa per lui una via di salvezza, che non sarà legata alla lettura, al discepolato della legge scritta, come diceva Siracide, ma sarà quel amore per imparare che lo spingerà a riconoscere la grandezza di Dio. Su queste basi è possibilissimo l'incontro tra ebrei e pagani. Ci troviamo di fronte, quindi, ho un po' corso alla fine, se qualcosa non è chiaro poi me lo chiederete, davvero a un giudaismo dialogico. La lettera che vi ho detto è indirizzata ai giudei, ai quali l'esempio offerto da pagani autorevoli e protagonisti degli scritti insegna a guardare con occhi benevoli il mondo greco. Costoro, questi sapienti, sono già uno a uno quello che Israele come popolo. l'irruzione e l'affermarsi nella diaspora alessandrina di questo indirizzo autarchico che sarà quello del Siracide, ridefiniamoci, trova chiaramente un ostacolo in questo giudaismo dialogico che ho cercato di presentarvi, presente nella lettera di Aristotele. Io ci sono stata in 10 anni. No, che via, spero che abbia capito qualcosa.
Siete stanchi? Io la leggo, quindi...